Scrutiamo la sua parola, scrutiamo, mettiamoci in ginocchio e cerchiamo il Signore. E no, cerchiamo di non cascare nella trappola del diavolo, delle cose che ci mette davanti agli occhi per distrarci. Proprio stamattina il Signore mi parlava e mi diceva, qui c'ho un appunto di questa mattina quando pregavo, diceva il Signore dello scopo. Lo scopo della televisione mi illuminava il Signore, mi diceva cosa speciale. Io predico sempre televisione, dice tante sciocchezze, così. Il Signore mi ha, in un certo senso, mi ha corretto e il Signore mi ha detto: vedi, lo scopo della TV, dell'internet, i media, eccetera, è che possono anche insegnarti a volte cose buone e giuste, quindi non possiamo dire che è tutto sbagliato, eccetera. Però Gesù mi ha detto, però lo scopo primario, cioè satanico, di questi mezzi, non è solo di riempirti la testa di cose sbagliate, che dicono anche tante cose giuste, quello è il fatto. Ma lo scopo primario di questi mezzi, va bene, è innanzitutto di impedirti di pensare e di ricevere da parte mia, dice il Signore. Così che tu riceva dal mondo input, tu ti riempi del mondo e non dello Spirito Santo, non del Signore, non di quello che lui vuol dirci. Va bene, non si tratta solo di non ricevere, cioè io guardo la televisione ma non ricevo, io ascolto ma senza ricevere, io so che sono bugie, quindi l'ascolto ore e ore al giorno, però io so che sono bugie. Hai adempito lo scopo di Satana, cioè il suo scopo non è solo di darti, riempirti di bugie, ma se anche tu le bugie non le ricevessi dalla televisione, da internet, i media, il semplice fatto che ti distraggono dal contatto con Dio, dall'ascoltare Dio, dal ricevere da Dio, hai raggiunto, è stato concretizzato lo scopo del diavolo, distrarti da quello che Dio vuole darti.
E neanche ci rendiamo conto.
E non ci rendiamo conto. Cioè, dalla televisione guardare o computer e scuotere la testa, al diavolo non gli dà fastidio. Lui sa che tu sai, sa che sei cristiano e non puoi imbrogliarti troppo. Ma il fatto che ti tiene lì già ha vinto. Perché non sei davanti al Signore, davanti alla Bibbia, davanti allo Spirito Santo. Non sei a pregare, non stai passeggiando intorno a un albero, in un parco, nella tua camera, dove abiti da solo, ascoltando, ricevendo. Va bene? Grazie,
Sì,
Signore.
sì, sì.
Allora, e questo era il secondo punto del messaggio. Voglio passare al terzo punto. Il terzo punto parla di una fossa, un buco, va bene? Che si chiama la fossa della superficialità, e che è il contrasto del nostro camminare con il Signore. Quindi da parte mia chiedo a Dio già adesso subito e di corsa e con tutto il cuore di proteggermi dalla superficialità del mondo. E come si fa? Ti ho dato una scrittura, c'è la scrittura di Giosuè?
Sì,
Giosuè, leggi Giosuè.
Giosuè 5, 13 e 14.
Vai.
A
È da 13 a 15 questo.
15. Mentre Giosuè era presso Gerico, egli alzò gli occhi, guardò, ed ecco un uomo in piedi che gli stava davanti, tenendo in mano la spada sguainata. Giosuè andò verso di lui e gli disse: Sei tu dei nostri o dei nostri nemici? E quello rispose: No, io sono il capo dell'esercito del Signore. Arrivo adesso. Allora Giosuè cadde con la faccia a terra, si postrò e gli disse: Cosa vuol dire il mio Signore al suo servo? Il capo dell'esercito del Signore disse a Giosuè:
Allora, qual è il messaggio che gli è? Questo è probabilmente l'arcangelo Michele che vediamo Daniele 12:1 e Apocalisse 12, 7-8. Allora, Giosuè chiede: qual è il messaggio del mio Signore? Quest'angelo, il capitano dell'esercito di Dio, questo può essere solo Michele. Va bene, e qual è il messaggio? Vuol sapere come vince la battaglia. Qui siamo a Giosuè capitolo 5. Cosa succede nei prossimi due capitoli? Attaccano Gerico, la distruggono, la città più inespugnabile del mondo. Mura che dicevano gli israeliani, mura che arrivano al cielo. Non avevano le attrezzature per espugnare una città così. Allora Giosuè dice: qual è il messaggio? Forse c'è un piano perfetto per vincere questa città. E qui l'angelo gli dà il messaggio, va bene? Che sarebbe l'ultima scrittura, dovrebbe essere l'ultima scrittura, se non mi sbaglio. Gli dà il messaggio, che con il quale Dio lo ha mandato dal cielo a dare questo messaggio a Giosuè, il messaggio che gli avrebbe mostrato la chiave, il piano, la strategia per abbattere Gerico, per vincere Gerico. Qual è il piano? Leggiamolo nella prossima scrittura.
Giosuè 5,15. Il capo dell'esercito del Signore disse a Giosuè: togliti i calzari dai piedi, perché il luogo dove stai è santo. E Giosuè fece così.
E facendo così, grazie a questo, Giosuè vince la battaglia di Gerico. Le mura crollano da sole. Studiarlo bene, Giosuè capitolo 5, e 6 e 7.
Poi nel verso 6 gli dà istruzioni come conquistare Gerico.
Ma perché dici?
Il capitolo seguente.
Sì.
Sì, ma dove comincia la storia?
Qui in 5.
Verso 15. Cosa dice? Togliti
i calzari dai piedi.
Questo è il piano di Dio per vincere Gerico, togliersi i calzari.
Ok, spiritualmente cosa significa?
Interpretiamo spiritualmente, ecco, dice Gloria, sì. Giustamente. E lei è precisa, lei è...
Sì, perché mi tolgo le scarpe, però non significa che...
Gloria è una ragazza, terra, la comandante delle finanze, che le scuota
no,
la testa.
Una sorella in Cristo. Questo titolo non lo voglio.
Sempre scherzo, se no ce l'hai. Ce l'hai, che ti piacciono. Che fai? Stai facendo un buon lavoro. Grazie Signore, grazie Gesù.
Ce l'hai perché non lo vuoi.
E se lo volevi non te lo davamo. No. Già. Allora.
Allora, il punto
com'è che il codice, la chiave, la strategia bellica per vincere la battaglia di Gerico e di togliersi i calzari? Come mai? Che razza di stratega è questa? Che strategia è questa? Qui abbiamo Scipione l'Africano che deve andare a combattere, a battere Cartagine, va bene? E come fa? Poi ha vinto? E togliti i calzari e vincete Cartagine? No, non funziona. Quindi cosa sta parlando? Nella carne e nello spirito? Materialmente o spiritualmente?
Sicuramente deve essere spiritualmente.
Perché togliendosi i calzari si vinceva Gerico? Perché Dio avrebbe dato, e lo vediamo nelle scritture seguenti, delle istruzioni precisissime. Procedere in cerchio, circumnavigare, ma questo è un termine marino, cioè andare intorno a Gerico per 6 giorni suonando le trombe. I sacerdoti davanti trasportando l'arca, dietro tutto l'esercito in silenzio, poi suonavano le trombe 6 giorni, e quelli a Gerico dicevano: questi sono impazziti, che stanno facendo qui? Già tremavano e dicevano: perché questi qua hanno un Dio che gli ha aperto il Mar Rosso. Si sapeva, se leggete il capitolo 2, c'era la prostituta Rahab, dice: qui il sangue si è mutato in acqua, qui stanno tutti tremando. Abbiamo sentito che il vostro Dio, cosa ha fatto il vostro Dio in Egitto? Egitto, la superpotenza mondiale, è diventato uno straccio di nazione. E questi 6 giorni intorno, in silenzio, non si sentiva volare una mosca, poi suonavano le trombe e poi andavano via. 6 giorni. Ma chi dice: che succede? Cosa? Istruzione seguente, il 7º giorno, cosa fa? Istruzione di Dio, il piano era: il 7º giorno circondate di nuovo, va bene, e suona le trombe e la città sarebbe caduta, ed è successo così. Cioè non potevano sbagliare una virgola. Abbiamo visto in Esodo capitolo 15 che c'era una legge di Mosè che diceva: di sabato non si lavora, non si fa niente. C'è uno che in Esodo capitolo 15 va a raccogliere un po' di legna per cucinare, e Dio dice, Mosè dice: cosa ha fatto questo qui, ha rotto la legge? E Dio gli dice: lapidatelo. E questo viene lapidato perché ha raccolto 4 rami secchi. Se Dio dice non toccare l'albero della conoscenza del bene e del male, non lo tocchi il giorno che lo mangerai, morirai. Sono morti lei, lui, maledizione sul diavolo e su tutti noi, la discendenza. Ha mangiato un frutto. Abbiamo parlato di questo. Adesso il Signore avrebbe dato delle istruzioni precise. 6 giorni così, 7° giorno così. Non sbagliare una virgola. Non lasciate perdere l'arca per correre a cercare di sfondare la porta con un ariete. Non vi muovete. La battaglia è mia. La gloria sarà mia, dice il Signore. E allora, per poter obbedire queste cose, bisognava essere a cuore pieno, col timore di Dio, senza mormorare, come quelli nel deserto che sono morti dopo 40 anni di girare in circolo. Dovete ubbidire, capire che io sono Dio, e se dico A non è B, se dico B non è C, dovete seguire il appunto. Ho letto una storia che quando hanno mandato una nave spaziale nello spazio, un satellite, eccetera, si è perso perché hanno studiato per 2 anni, hanno scoperto che in un programma del computer mancava una virgola, e siccome mancava una virgola si è perso tutto la nave spaziale. Un microbo invisibile che non si vede ti dà la poliomielite, ti dà il cancro, ti dà il tumore, ti dà non si sa cosa. Un microbo che non vedi. Gesù ha detto chi, Luca 16:10, chi è fedele nel poco è fedele nel molto, e chi non è fedele nel poco non è fedele nel molto. Il Signore ci giudica per le piccole cose, i piccoli sguardi, i piccoli musi lunghi, gli sguardi cattivi, il gesto fatto male, la piccola cattiveria nel cuore che nessuno vede, ci giudica per quello. Prima epistola di Giovanni dice: chi odia il fratello è già assassino, come Caino. Solamente se odia il fratello. E allora qual era la soluzione? La soluzione era cuore spezzato, timore di Dio, ubbidienza. E allora l'angelo gli dice: togliti i calzari. Qui davanti a me, io procedo da Dio, sai, davanti a me anche la polvere è sacra, togliti le scarpe. Giosè si è tolto le scarpe e Gerico è crollata, la battaglia è stata vinta, perché si è tolto le scarpe materialmente e nello spirito, ubbidienza. C'è stato un sacerdote in, cos'era, Matteo capitolo 1, che gli va l'arcangelo Gabriele, dice: tua moglie avrà un figlio, Elisabetta, e lui dice, lo chiamerai Giovanni, e questo dice: ma calma, la mia mente carnale mi dice che questo non è mica logico. Zaccaria, io sono Gabriele, sto davanti al cospetto di Dio e tu starai muto, perderai il dono della parola per 9 mesi. Ha ricevuto una punizione di 9 mesi, non potevi più parlare. Come ti permetti tu contraddire a me che vengo da Dio? Se dico che tua moglie sarà incinta, non mi interessa se sei Abramo a 100 anni. Qui decido io, il Signore.
Quindi il messaggio è di non essere superficiali quando ricevi un messaggio dal Signore. Per questo l'angelo ha detto a Giosuè: togliti i calzari, perché il luogo dove stai è santo. Attenzione a non prendere con superficialità le istruzioni che ti darò, come conquistare Gerico. Quindi sono cose serie quando Dio parla.
Quando il Signore ci parla, quando andiamo a pregare in cameretta nostra, ci mettiamo, buttiamo un cuscino per terra così che non si spaccano le ossa delle ginocchia, e ci mettiamo a invocare il Signore, ci appoggiamo al letto, lo cerchiamo in ginocchio o in salotto o sotto un labbro, dove ti pare. Togliamoci le scarpe nello spirito. Cosa vuol dire? Aprire il cuore, chiudere la mente carnale, aprire lo spirito e dare un colpo alla testa. Perché è buono dare un colpo alla testa? Fare cadere la corona. Apocalisse 4:5, i 24 anziani si buttano in ginocchio davanti a Dio e buttano le corone ai suoi piedi, corone di pastore di chiesa, corone di profeti, corone di apostoli, corone di guide, corone di marito, non sono più marito, corone di moglie, non sono più moglie, solo Cristo. Primo Corinzi capitolo 2 verso 1 e 2 dice: quando sono venuto da voi fratelli, dice Paolo, non ho voluto conoscere nessuno in mezzo a voi se non che Gesù Cristo e lui crocifisso.
Amen. Allora timore di Dio. Per obbedire,
togliamoci le scarpe quando preghiamo. E non preghiamo quelle preghiere bagianate della domenica per farci sentire che stiamo pregando, oh come siamo spirituali, pacche sulle spalle. Io domenica mattina io prego in chiesa per farti vedere, o veramente perché preghi a me. Il Signore non guarda molto quelle preghiere pubbliche, Lui guarda cosa facciamo quando nessuno ci vede.
Amen.
Guarda, chiediamo adesso subito, ragazzi, di proteggerci dalla superficialità.
Sì.
Prossimo punto. Cosa stiamo cercando? Cos'è che cerchi tu? Cos'è che cerchiamo? Deuteronomio 4. Cos'è che stiamo cercando? Deuteronomio 4. 4:29.
Deuteronomio 4:29. Ma di là cercherai il Signore, il tuo Dio, e lo troverai. Se lo cercherai con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua.
Qui è chiaro,
quindi
non
lo troveremo se lo cerchiamo con
tutto il cuore.
Tutto il cuore. Non mezzo cuore di là. Io amo mia moglie, sì, però le altre donne. Io amo i miei figli, però io ho televisione. Io voglio servire il Signore dopo il mondo. Lo troverai se
lo cercherai con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua.
Qui c'è una condizionale che è valida nel Vecchio Testamento, anche nel Nuovo.
Sì, amerai il Signore con tutto il tuo cuore, con tutta
la tua mente. C'è una condizionale. Anche nel Nuovo Testamento, questo non è stato pagato dal sangue di Gesù. Questa scelta non è automatica perché Gesù mi ha dato la grazia. No, caro. No. Grazie a Gesù non c'entra con la tua decisione se servire Gesù a cuore pieno o a mezzo cuore. Questa è scelta tua, figlio mio, e fratello mio, e io, e vale anche per me.
Amen.
Va bene? Isaia 55:6. Domanda. Cos'è che stiamo cercando? Stiamo cercando il Signore. Punto di domanda. Stiamo cercando il Signore. Isaia 55:6.
Cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino.
Stiamo cercando il Signore. Cosa dice qua? Anche se non lo cerchi subito, nessun problema. Lui è amore, si farà trovare quando vuoi tu. Quando tu decidi di cercarlo, Gesù è lì pronto. È lì a tuo servizio, cameriere con il tovagliolo sul gomito, lì sul braccio. Lì, sì Signore, cosa posso fare? Signore, ma mi lavi i piedi, come Gesù ha detto, pronto, subito, e Dio ti lava i piedi. E che altro vuole, Signore? Mi accende una sigaretta, pronto, Signore, guai, il ristorante del cielo è il suo servizio, che altro vuole, Signore? Ma aspetta che mi gratta un po' lo stomaco. Questo qui in cielo non sarà così, fratelli.
No.
Non cerchiamo di fare Dio nostro servo, è l'incontrario.
Amen.
Secondo Cronache 19:3, il verso che dovete memorizzare.
Secondo Cronache 19:3.
Attenzione, qui sta parlando di un re. No, aspetta. No, non è un re. No.
Mi sto confondendo. Tuttavia, si sono trovate in te delle buone cose, perché hai fatto sparire dal paese gli idoli di Astarte e hai applicato il tuo cuore alla ricerca di Dio.
Ok. Questo sto parlando di mi dai il nome di questo?
È Giosafat, re di Giuda.
Ok.
E questo veggente parla a Giosafat.
Ok, allora questo qua è un re.
Sì.
Ok,
è
va
un re.
Bene. Quindi questo qui è...
Okay. Il veggente Yehu incontrò a Giosafat, il re di Giuda.
Benissimo.
E gli dà questo messaggio.
Quindi correggiamo, questo è il re Giosafat. Ok. Avevo il nome sbagliato. Va bene. Allora, rileggi di nuovo.
Secondo Cronache 19:3. Tuttavia si sono trovate in te delle buone cose, poiché hai fatto sparire dal paese gli idoli di Astarte e hai applicato il tuo cuore alla ricerca di Dio.
Ok, benissimo. Scusate, ho un nome sbagliato. Quindi è Giosafat sta parlando. Sì. E in effetti è proprio re di Israele. E allora dobbiamo fare sparire gli idoli. Va bene? Se facciamo sparire gli idoli, ecco che il Signore che stiamo cercando lo troveremo.
E applicare il cuore alla ricerca di Dio.
Alleluia. Cos'è un problema che ci blocca da questo? Un problema che si chiama tracotanza spirituale. Cioè, è troppo...
Che significa tracotanza?
È pride. Spiritual pride. Okay. Tracotanza. Inglese, sì, non so se la traduzione esatta è spaccata, non ce l'ho, ma è sicuramente se tu hai superbia e orgoglio, e vuol dire in inglese va bene, uguale tracotanza. Quindi cosa significa? Significa che se camminiamo con il mondo, alla fine Dio ci benedirà comunque.
Come?
Abbiamo la tracotanza, la superbia di pensare che anche se camminiamo col mondo, Dio ci benedice. Perché? Perché Lui è amore. No, caro, non è così la cosa. Non è, perlomeno non è così in base alla parola, va bene? Daniele 12,3 dice: c'è chi risorgerà a vita eterna, c'è chi risorgerà a vergogna eterna. Quindi la parola non dice affatto che non importa cosa facciamo, come dice questo Papa, può essere omosessuale, quello che ti pare, Dio è amore. Amore è amore, eh? E no, caro. No, allora l'inferno cosa serve? Scusa, se Dio va a perdonare tutti. Perdona chi si pente, chi cambia, chi porta frutti. Va bene? E cosa dice Luca 9, 23, 24?
Luca 9. Poi disse a tutti: se qualcuno vuole venire dietro a me, reneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce.
Rinneghi se stesso.
Rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per causa mia la salverà.
Alleluia. E Matteo 7, 22, 23, Galati 5, 4.
Matteo 7, 22, 23. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome Tuo, e in nome Tuo cacciato demoni, e fatto in nome Tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, malfattori.
Stiamo parlando oggi contro la tracotanza spirituale, va bene, e contro la fossa della superficialità, in contrasto con il nostro cammino col Signore. Attenzione, camminando con il Signore è una strada molto molto stretta. Beh. Stretta, non c'è spazio di passare con valigia, valigione, bauli con le ricchezze del mondo. Sto parlando di ricchezze spirituali, va bene, e anche ricchezze materiali, che poi anche quello lì di me è un altro idolo. Galati 5,4.
Galati 5,4. Voi che volete essere giustificati dalla legge, siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia.
Cosa stiamo insegnando qua? Stiamo insegnando che non addormentiamoci sulla grazia di Dio, non facciamo grazie a Dio un cuscino per dormire, tanto Dio mi perdona. Non è mica vero. Non è vero che Dio perdona tutti per... solamente quelli che si pentono. La grazia di Dio non è un assegno in bianco. Guarda, qui c'è delle persone qui che avevano fatto questo sbaglio, persone nella Bibbia, uomini di Dio, grandi uomini di Dio, re, eccetera. Sansone, conoscete la storia di Sansone? Conosciamo,
sì,
Sansone.
Sì.
Cos'era? Qual è il problema di Sansone? Era troppo sicuro di sé che si è messo a giocare con le donne. Era giudice di Israele, Sansone, aveva lo Spirito Santo, una potenza incredibile, però si è messo a giocherellare con le donne, va bene, donne straniere, donne pagane, che era proibito persino sposarle, e lui le cambiava così. E così lui è cascato nella fossa della familiarità, in inglese familiarity, come si dice in italiano, suppongo familiarità, cioè si può dire troppa confidenza, troppo si approfittava dell'amore di Dio, ed è cascato nella fossa. Lot, un altro che non aveva il timore di Dio, neanche l'umiltà di sottomettersi a Abramo. Se lui avesse avuto l'umiltà di sottomettersi a Abramo, dire: Abramo, l'unzione di Dio è su di te, non è su di me, mi sottometto, ti seguo. Barnaba con Paolo, stessa storia, va bene. Invece a Lot gli mancava questa umiltà, gli è mancato Barnaba, va bene, così che Dio l'ha sostituito con Sila. E poi c'è Salomone, classico, che si è messo a guardare più ai suoi talenti, alla sua grandezza, alla sua saggezza, che in più di Dio. Dio gli ha dato dei talenti incredibili, tra cui la saggezza. Dio gli ha detto: dopo di te non sorgerà nessuno che avrà la saggezza che io ti do. A parte Gesù, ovviamente, quello è Dio, non c'entra. E infatti dopo Salomone non sorse mai più nessuno più saggio come lui. Però si è messo a guardare, si è guardato nello specchio: ma come sono saggio, come sono intelligente, come sono qui, come sono là. Insomma, 1000 donne non gli sono bastate, va bene? 300 mogli e 700 concubine. Praticamente questo qua è andato via di testa, praticamente è impazzito.
Perché aveva una saggezza umana che non è come la saggezza divina, è diversa. Ti fa impazzire, infatti.
Esatto. Io ho una moglie, mi basta, mi avanza. Non avete bisogno di 999 in più, non vi servono. Sono... Perché Dio l'ha permesso? L'ha permesso perché noi imparassimo. Se 1000 donne non sono state sufficienti per Salomone, cosa vai cercando tu, adulteri destra e sinistra? Non ti soddisferanno.
Perché la carne giova nulla.
La donna adultera o l'uomo adultero non ha mai soddisfatto nessuno, neanche se stesso.
Sì.
Va bene, rimane sempre frustrato. Salomone dopo 1000 donne è rimasto 1000 volte frustrato. Infatti ha detto che tra 1000 uomini ho trovato un uomo fedele, una donna fedele non l'ho trovata. Quindi anche dalle sue 1000 donne una fedele non l'ha trovata. Ma allora il canto dei cantici, che era innamorato, quello è una che abbiamo citato prima, quello lì è un'allegoria di Gesù e la sposa, no? Non di Salomone e le sue 1000 concubine, 1000 mogli, va bene? Grazie Signore. Non facciamo questo sbaglio, non guardiamoci in qualche specchio oppure guardando il cielo, le stelle, e dire: oh, grazie Signore che mi hai fatto un grande pastore, Signore, io mi voglio complimentare con te Signore, in effetti guarda, quando hai scelto me per fare pastore di questa chiesa hai veramente fatto bingo, Signore. Cioè, Signore, permettimi di congratularmi per la tua... tuo buon gusto quando mi hai scelto.
Ai, 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 ai.
Come sai?
Non credo che sarai pastore per lungo tempo.
No, ma è così, è così la superbia.
Sì, è così.
Il diavolo
così.
In cielo si guardava lo specchio e dire: oh, io sono il più bello specchio delle mie brame. Chi è più bello del reame del cielo? Lo specchio dice: ma certamente tu, logico. Dopo un po', questo qua non ha più avuto bisogno di Dio. E sappiamo dove andrà a finire uno. Quindi attenzione, fratelli. Non è vero che la nostra moglie è la più fortunata che gli è capitato uno come noi. Poveraccia, o marito, viceversa. Ragazzi, non lamentatevi mai: oh, che moglie che mi è capitato. Fin quando sei insieme, che Dio ti tiene insieme, che non è ancora divorziato, che esiste, c'è anche quel momento, è sposato una strega o uno strego, e allora ciao, arrivederci. Ognuno per la sua strada, anche Abramo e Lot l'ha fatto. Una situazione un po' diversa, va bene, però fin quando sei insieme devi mettere il cuore. Come ho detto, se sei in una chiesa squassata, sgangherata, devi sostenere il pastore finché rimani, va bene, finché rimani in quella chiesa, dare la mano al pastore, fedeli, paga la decima e tutto, non essere egoista, cioè sostiene la chiesa. Però se è una chiesa a mezzo cuore, una chiesa che la parola la predica non la pratica, evangelizzazione non va, scappa il più presto che puoi e fai una chiesa a casa. Va bene, e per cortesia, non stare in una chiesa sbagliata, sennò ti tengono fuori binario. Va bene, quindi devi pregare, mettere in ginocchio e decidere. Allora, quando avvertiamo la volontà di Dio per noi, allora come soldati possiamo, dobbiamo dire sì Signore e basta.
Amen, amen.
Quindi questa è la volontà di Dio, e non è che la capisci sempre la volontà di Dio, per questo che il Signore ci benedice e vuole e ci insegna a camminare per fede. Vedo, Abramo mica capiva la volontà di Dio, metti Isacco sull'altare, Gesù vai sul Calvario, no, Gesù ha pregato: togli sta coppa da me, in Getsemani. Cioè molte volte, e quello era Gesù, caspita, chi crediamo noi di essere? Non possiamo capire sempre la volontà di Dio, allora bisogna essere soldati, imparare a vivere, andare per fede. Un profeta, nel Primo Re, capitolo 13, un profeta ha bevuto un bicchiere di acqua, ha mangiato un pezzo di pane e Dio ha mandato il leone a ucciderlo, perché gli aveva detto di non farlo. Una moglie si è girata indietro a guardare una città in fiamme, è diventata di sale, morta. Genesi capitolo 19. Ma cosa c'è uno? Ma dai Dio, ma non essere così pignolo, ha dato un'occhiata. No, se Dio dice non guardare, non guardare, è la moglie di un altro. È una città piena di adulterio. Magari lei aveva commesso adulteri contro Lot. Va bene, c'era un motivo, non vi girate a guardare. Chi stai guardando? Al tuo amante che brucia? Al quell'uomo che hai fatto Lot cornuto insieme? Chi stai guardando? Non si guarda. Perché c'è un comandamento. I comandamenti non devi capirli per obbedirli, ma se li obbedisci li capirai. Al momento sì, non li sì, capisci.
Sì. È vero. È vero. No, è la stessa cosa anche sulla moglie di Lot. Sto pensando alla superficialità. Anche Sansone, Salomone, Lot, la moglie di Lot, e tutti i guai che hanno avuto perché sono stati superficiali quando Dio gli ha parlato. E questa è una fossa, come hai detto tu all'inizio, una fossa che a volte tutti cadiamo in questa. Anche io ho pregato a volte in modo superficiale. Ho letto la Bibbia perché ho fatto un'abitudine, lo leggo ogni giorno, quindi sono stata superficiale. E sentivo che non ho un collegamento con lo spirito. È una fossa, è una cosa che poi non funziona, non ti dà nessuna gioia nella vita, non ti dà niente. Ma quando metti tutto il cuore, essere a cuore pieno, senti la presenza.
Ma la cosa principale a volte è anche fare quello che non capisci, obbedire quando non capisci.
Sì.
Perché se sei totalmente carnale, se è una battaglia,
sì.
Il comandante dice sparate. No, signore, no, è sbagliato, sparate, devi spagnare pallottole. Mm-hmm. E sì. Poi il comandante dice spara subito, fuoco libero, più che potete. No signore, qui poi ti dice alto, adesso smettete di sparare. No, io devo sparare al nemico, magari hai ucciso gli amici invece. Cioè imparare a obbedire senza capire nel cammino del Signore. Lo fanno nel mondo, lo fanno per servire un nazismo, un italianismo, un fascismo, un capitalismo, un americanismo. Vanno a sparare e uccidere perché l'ho detto il comandante, devi sparare e uccidere perché c'è una divisa diversa, senza, non si discute nel mondo,
anche se non sei d'accordo.
E quindi il diavolo si accusa. Il diavolo va da Dio e dice: Dio, hai visto che i miei posseduti mi amano più di che non i tuoi liberati? Guarda, Giobbe capitolo 1.
Sì.
Gli ha detto: guarda, fai così, vedi se Giobbe non ti maledice in faccia, pelle per pelle. Legge Giobbe capitolo 1, Giobbe capitolo 2, legge come il diavolo. Ma che discorsi che il diavolo va a fare a Dio? Guarda, i miei posseduti, va bene? Col marchio della perdizione, loro mi amano, mi seguono, si sacrificano, muoiono per me, meglio che non i tuoi. E allora Dio dice: ok, metti Giobbe alla prova, metti i cristiani alla prova, metti i miei martiri alla prova. 3 secoli, i martiri perseguitati per 3 secoli. Perché Dio vuol mostrare al diavolo che non è vero che i suoi posseduti lo amano più di quanto i liberati di Dio amano Dio. Va bene, allora prove, controprove. Adriano, Primo Pietro 1:7. C'è Dora che alza la mano.
Sì, volevo dire.
Aspetta, Adriano, ho bisogno di una scrittura qui. Perché qui bisogna confermare quello che diciamo, no, Angela?
Sì, meglio.
Già mi scritture criticano quando do scritture. Se non le dessi, buonanotte. Già mi chiamano falso profeta quando do le scritture. E se non le do, buonanotte. Sì, qui si salva. Allora, Adriano.
Primo Pietro 1:7. Affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se vien provato col fuoco, risulti alla lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo.
Grazie Adriana, vedo che il tuo accento sta migliorando ultimamente. Allora dice, la prova della vostra fede è provata nel fuoco, quindi non importanza quanto fosse caldo il fuoco, non importante quanto è calda la fornace, non importante quanto lungo il fuoco, se la fede è vera fede, se l'oro è vero oro, verrà fuori oro migliore, oro più purificato, va bene? Fede migliore, se l'oro è l'oro sarà sempre oro, non importa quanto tempo è sul fuoco. Anzi, se tu metti un oro a 14 carati nel fuoco, cosa succede dopo un po'? Chi lo sa, Angela? Tu che sei esperta di fonderie.
Io non lo so cosa succede con
non
loro.
Sei esperta.
Niente.
Va bene, allora. Zero. Non ha mai fuso oro?
No.
Ma non ti preoccupare, neanche io. Però, però insomma, questo lo so, fino a lì ci arrivo. Cioè l'oro a 14 carati, lo mette nel fuoco, diventa 16, aumenta il carataggio.
Ah. Lo
continui
capire.
Ancora diventa 18 carati.
Okay.
E se continui massimo diventa quanti carati?
24.
Bravo, quindi fino a lì lo sai.
Questo l'ho sentito.
E se continui, se metti l'oro a 24 carati nel fuoco, Angela, e se continui quanto diventa?
Non lo so.
Ma non lo sai, hai
25,
fatto, fatto l'università e non lo sai.
Ah,
io ignorante che non l'ho fatto, com'è che lo so io?
Ma io non sto usando l'oro, non lo so.
Allora se tu metti l'oro a 24 carati nel fuoco, vedo un dito alzato là, Dora?
Non lo so, mi ricordo che tu hai detto che non si può perché non è oro puro, non si può fare di più.
Come non è oro puro? Io ho detto che non è oro puro a 24 carati.
No. The gold is never pure, there is always an impurity.
Ma non c'entra niente quello.
Okay, then,
qui stiamo parlando dei carati.
I
carati.
Allora non lo so.
Allora, l'oro a 24 carati, cioè l'oro a 23 carati lo metti nel fuoco, diventa 24. E 24 lo metti nel fuoco abbastanza lungo e diventa? Niente, rimane 24, che
ah,
di più
sì?
Non si può.
Ah, oh, rimane 24?
Rimane 24.
Ah, ok.
Ecco, questo voglio dire, cioè,
va bene.
Ecco, quindi la nostra fede la metti nel fuoco, il fuoco delle tribolazioni, diventa migliore, va bene, non diventa peggiore, migliore.
No.
Magari caccerai qualche urlo sbagliato, qualche urlaccio, qualche ai ai, questo che l'altro, ma la fede rimane fede, cioè rimani quello che sei. Non è che da pecora diventi capra, da sposa di Cristo diventi quel col marchio della bestia, ma morirai gridando, urlando, ma morirai sposa di Cristo, d'accordo? Rimarrai fedele. Alleluia, gloria a Dio.
Man.
Quello che volevo dire prima è che la superficialità penso che c'ha la radice nella the missing, come si dice, the missing, help translate.
Dimmi.
Missing the fear of God. Missing.
Mancava il timore di Dio.
Allora, quando manca
ripeti la frase.
Quando
adesso
manca il timore di Dio, allora diventi superficiale, non ti viene voglia di ubbidire e così cadi nella fossa. Allora, il timore di Dio ti aiuta tanto. Io tante volte ubbidisco, no, come dici tu, quando non capisco e dico: Signore, ho paura di uscire dalla tua volontà. Allora ubbidirei anche se non capisco. Allora quello che è bene è crescere nel sì amare Dio, ma anche avere timore di Dio. Che dobbiamo obbedire.
Grazie Signore. Amen.
La superficialità, mentre parlavi, mi è venuto in mente, è alla radice, è la volontà del diavolo, veramente, la superficialità, la nostra superficialità con Dio è la volontà del diavolo.
Insieme 30, perché? 60, 100, ti
perché
fa diventare,
viene,
se non 190, se non 90 e 60, se non 60, 10, ti fa scalare invece di essere al 100%, capisci?
Perché viene dal giardino dell'Eden, quando il diavolo parlava con Eva, gli diceva: ma ha detto Dio che morirete? No, non morirete, non dovete ubbidire, non ti preoccupare. Quindi l'ha fatta diventare superficiale verso la parola di Dio e lei ha seguito la parola del diavolo, e questa è una maledizione che il diavolo ha portato verso di noi. Quindi non essere superficiali quando Dio parla, ubbidire con tutto il cuore.
Amen. Immagini, mia moglie mi ama superficialmente, mi ama se non c'è un uomo più bello che passa vicino, che passa per strada. E che moglie è questa?
Mm-hmm.
Questa è superficialità.
Sì.
Chi vuole una moglie o un marito che dice: io ti amo molto, però vedi quell'uomo là in spiaggia che prende il sole, insomma. E ecco, e noi siamo così quando siamo superficiali.
Mm-hmm.
Capisci?
Sì. Sì,
sì, amiamo Dio, Gesù sulla croce, vestito di stracci, pieno di sangue, lo amiamo, però soldi sono soldi, è la macchina nuova, e la mia carriera, il mio stipendio, e il mio diploma, ed andare a scuola, all'università, perché col diploma di università io faccio il dentista, divento ingegnere, divento poeta, che ne so, e soldi sono soldi. Dio, sì, la domenica anche Dio, un angolino per lui, ci mancherebbe altro, che sono cristiano dopo tutto. dopo tutto, questa non è la sposa di Cristo. Sarai cristiano, sarai anche salvato, sarai anche il miglior cristiano della chiesa dell'Odicea, ma non sei sposa di Cristo. Ci siamo?
Sì.
Quindi segui quello che puoi, leggi la Bibbia e tutto, però non ti si è tolto le scarpe. Giosuè non si è tolto le scarpe e non vince nessun Gerico. Non vincerai il tuo Gerico, non vincerai le tue paure, non caccerai i tuoi demoni, i demoni che ti attaccano, ti assillano, non conquisterai il cuore di tua moglie e di tuo marito. Non ti si è tolto le scarpe. Sei una moglie con le scarpe, un marito con le scarpe, siete un branco di scarpari. Siamo scarpini, togliamoci le scarpe. Sto parlando, il Signore parla nello spirito, come si rende un matrimonio perfetto, togliendosi le scarpe, vedendo Gesù in quella moglie, vedendo il Signore nei figli, nei genitori. Così, questo vuol dire togliersi le scarpe. Amen.
Grazie Gesù.
Alleluia, grazie Signore. Quindi quando avvertiamo, dicevo, la volontà di Dio per noi, e allora come soldati possiamo solo dire sì Signore, grazie Signore Gesù.
Amen.
Alleluia. Guarda, leggi, concludiamo, con prima ho parlato di Zaccaria, concludiamo con la storia di Zaccaria, che non l'abbiamo letta prima. Luca 1:13, la storia di Zaccaria fino al 20, come ho detto prima, Zaccaria era un sacerdote, era il suo turno di offrire l'incenso nel tempio davanti al Signore. Entrava nel tabernacolo dove c'era l'arca e lì offriva l'incenso, era il suo turno. E che succede quando viene il turno di Zaccaria?
Luca 1:13-20. L'angelo gli disse: non temere Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita.
Quindi un angelo gli appare, che Zaccaria e Elisabetta, marito e moglie, hanno pregato tutta la vita per avere un figlio, perché era considerata una maledizione non avere figli, e pregavano sempre, però non l'avevano. Ed ecco adesso arrivata un'età ormai al di là della menopausa, eccetera, gli appare un angelo nel tempio, fuori tempo. Zaccaria, buone notizie.
Le tue preghiere sono state esaudite, pregava.
Le tue preghiere sono state esaudite.
Pregava per questo.
Ok, cosa, come la prende il vecchio Zac?
Tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio e gli porrai nome Giovanni.
Che tra l'altro neanche era un nome ebraico.
Te ne avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno per la sua nascita, perché sarà grande davanti al Signore. Non berrà né vino né bevande alcoliche e sarà pieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre.
Wow! Quindi lo Spirito Santo è dentro il grembo.
E convertirà molti dei figli di Israele al Signore, loro Dio. Andrà davanti a Lui con lo spirito e la potenza di Elia, per volgere i cuori dei padri ai figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. E Zaccaria disse all'angelo: da che cosa conoscerò questo? Perché io sono vecchio e mia moglie è in età avanzata. L'angelo gli rispose.
Ok, quindi qui giustamente Zaccaria dice: ma calma, caro mio, qui si ripete la storia di Abramo con Sara. Qui io non so se ho questa fede. Va bene, quindi qui invece di togliersi le scarpe, cosa fa lui? Si mette gli scarponi è dentro nel tempio dove c'era l'arca, questa qua. Cioè, se c'era un posto da togliersi le scarpe, era quello. Cosa deve togliersi le scarpe? Silenzio, state zitto. Tu non ti metti a litigare con Dio. Non ti metti a devi solo dire come un soldato: sì, Signore, amen, subito, non capisco niente, ma obbedisco. Invece no, calma, aspetta, sediamoci, discutiamo. No, non sono d'accordo. Perché cosa diranno i vicini di casa? A me mica mi vanno a pensare che quello qualcuno l'ha messo incinta. Io sono vecchio, anche a lei menopausa, c'è qualcosa che non quadra qui. E infatti la nostra testa quadra che non quadra. Non è che un soldato non deve capire. Quando avverti la voce di Dio, che Dio ti ha mostrato una cosa, devi confermare. Che so, uscire di casa, vendere la casa, trasferirti in un altro posto, oppure comprare una casa in un altro posto invece di questo. Ma aspetta un attimo, Signore, ma qui controlla solo se veramente inizia a parlare. Dopodiché il tempo dei negoziati sono finiti. Devi solo capire una cosa: è il Signore che mi parla, che mi dice: Abramo, sì, sono qua, mi senti? Sì, sono qua, io sono Dio. Hai capito che sono Dio? Sì, ho capito. Metti Isacco sull'altare, basta, si ubbidisce. Certo, è più facile per fratello Giuseppe predicarlo che la sorella Giuseppina praticarlo. Vabbè, è logico, però rimane sempre la verità nel nome di Gesù. Allora, vai avanti lì.
Quindi Zaccaria ha dubitato e nel verso 19 l'angelo gli rispose: io sono Gabriele che sto davanti a Dio e sono stato mandato a parlarti e annunziarti queste liete notizie. Ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si adempiranno a loro tempo.
Alleluia. Quindi, ragazzi, qui nel mondo si usa, sa, americanismo, democrazia, io devo dire la mia, ho il diritto di parlare, è il mio turno. No, caro, davanti al Signore i diritti che hai finiscono sul Calvario. I tuoi diritti sono finiti in croce. I tuoi diritti, i nostri diritti, l'università, dire io ho il diritto, voglio essere transessuale qua. I tuoi diritti sono morti in croce. Adesso abbiamo solo un diritto, morire per gli altri. Va bene? Doro, cosa dice Galati 2:20?
Galati 2:20.
Ecco, e questo è l'ultimo punto, quindi tenete duro, fratelli, che ci siamo.
Galati 2:20.
Quindi non spegniamo il motore, teniamo il motore acceso, cioè la mente.
Galati 2:20. Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E la vita che vivo ora nella carne, lo vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me.
Alleluia. Sono stato crocifisso con Cristo. 1 Corinzi 2:2. Angela. Sono stato crocifisso, non ci sono più, non vivo più. Sì, sarà dura a volte, ci sarà da soffrire, e certo, ci sarà da versare lacrime, ci sarà quello che ti pare, ma come soldati possiamo e dobbiamo solo avanzare. Assicuriamoci solo che è il Signore che ci sta parlando. Quindi quando riceve una profezia, un messaggio, una rivelazione direttamente o attraverso un fratello, va bene, controlla nella parola se è veramente il Signore e poi apri la porta dell'aereo e lanciati. E se il paracadute non tiene, vuol dire che arriverai in paradiso molto più veloce degli altri. Va bene? E Angela, cosa c'è?
1 Corinzi 2:2. Perché mi ero proposto di non sapere fra voi altro se non Gesù Cristo e Lui crocifisso.
Alleluia. Quindi tra di noi, specialmente la nostra Chiesa, che è una Chiesa, vogliamo essere tra le Chiese migliori. Ci sono Chiese come le nostre, meglio delle nostre, non mi interessa, a me culto di personalità, per l'amor di Dio. Però vogliamo essere tra le migliori Chiese, se per grazia di Dio. E allora dobbiamo, tra di noi fratelli, dobbiamo solamente vedere Gesù Cristo e Lui crocifisso. Cioè, cosa vuol dire il Gesù della crocifissione? Vuol dire non è Gesù del Vangelo prosperità. Cioè, io ti amo se mi dai soldi, io ti amo però devo fare quello che dico io. Io sarò cristiano però me la scelgo io la chiesa, quella più comoda. Perché? Perché quella chiesa di qua c'è l'aria condizionata, quindi anche lì predicano il Vangelo, no? Sì, va bene, chiesa sì, però una chiesa Vangelo e prosperità che posso tenermi tutte le cose materiali e Dio s'arrangia, Dio tanto mi ama. No, caro, questa chiesa noi vogliamo dedicare a Dio tutto, cose materiali, cose spirituali, cose presenti, cose future, voglio dedicare, mettere sull'altare non solamente Isacco, e non c'ho Isacco, come faccio a mettere Isacco sull'altare che non ce l'ho?
Ognuno di noi abbiamo.
Metti la moglie, metti il marito, i figli, i genitori, i soldi che hai, i soldi che non hai, e la tua carriola, metti tutto sull'altare e poi rimango senza niente. E rimani senza niente, se ti servissero un paio di sandali, Dio te li darà. Se ti servisse una macchina usata, scassata, con 3 ruote invece di 4, Dio te la darà. Se ti servisse una macchina migliore, ti darà una migliore. Va bene?
Grazie, Gesù.
Va bene, quindi se c'è una moglie con 3 ruote invece di 4, un marito con 2 invece di 3, gloria al Signore vuol dire che io mi meritavo un marito e una moglie con un triciclo. Va bene, ragazzi, qui dobbiamo lodare Dio per quello che abbiamo. Dio ha detto a Mosè: cos'è che c'è nella mano, vecchio Mosè? Un bastone. Con quel bastone vai e tu, con quel bastone, va bene, io libererai il mio popolo d'Egitto. Ma non diciamo sciocchezze. Io in Egitto, gli ha detto Mosè, gli ha detto a Dio, io in Egitto non ci vado, in Egitto. Ma scorda, toglio dalla testa. Io andrò in Egitto a dire la convinzione a Faraone. Tanto Dio dice, Esodo capitolo 2, 3, Dio si è arrabbiato, ha detto, ho detto che vai in Egitto, hai capito? Io in Egitto non ci vado. Cioè il Signore non sapeva che pesci prendere, fa, senti, gli fa il Signore, viene Aaron qui, sì, viene Aaron, lui ti incontrerà e sarà molto felice di vederti e tu sarai per lui Dio, lui sarà il tuo profeta, sei contento adesso? Insomma Dio cerca proprio sì, di... Sì, sì. Oei, va bene, alla fine Mosè, qual è il cognome di Mosè?
Testa d'ora?
Zucca dura? Cioè quasi come dura io. Come la mia naturalmente, e non è che sono meglio per l'amor di Dio. E Mosè dice, ok, vediamo un po' questo. Ha messo la moglie sull'asino e è andato in Egitto. È andato da Madian, ha messo la moglie sull'asinello con i bambini e è andato in Egitto. È andato, perfetto. Intanto mi confondo, sai. Angela, io mi fermerei qui perché se no i fratelli mi cominciano a brontolare. Quelle sono in Italia. Sì.
No, non fermate ancora, facciamo anche le richieste di preghiera. Ma prima facciamo una pausa.
Cerchiamo di...
Diamo una pausa ai fratelli, ecco. Ascoltando un bel canto di Marcello Marocchi.
Ecco, e fratelli, preparatevi, allora facciamo l'ultima, non dico sforzo, l'ultima preghiera, va bene? E qualità non quantità, va bene? Qualità non quantità, pregheremo per i fratelli che erano ammalati.
Amen.
Va bene?
Erano, sì.
Erano
Amen.
Ammalati e non saranno richieste di preghiera, non saranno richieste di guarigione, ma saranno?
Lode di ringraziamento.
ringraziamenti per sì. La guarigione. Amen. Andiamo, Angela, cantaci qualcosa.
Marcello Marocchi, invito alla nozze.
Fece una festa per l'unico suo figlio che scelse la sua sposa bella come un giglio. Andate, disse ai servi, andate dagli amici, dite a tutti quanti che sono invitati, ho preparato un pranzo con ogni ben di Dio, è un giorno assai speciale, si sposa il figlio mio. Scusami col tuo padrone, oggi ho da fare, scusami ma c'è il mio campo, lo devo seminare. Oggi c'è il mercato, ci devo proprio andare. Scusami col tuo padrone, ma oggi ho da fare. Il re mi cancellò da ogni angolo del cuore, ma non si pentì di avergli dato amore. Andate, disse ai servi, in ogni angolo di strada, chiamate chi incontrate, riempite questa casa, è un giorno assai speciale, si sposa il figlio mio. Andate, servi miei, verrà chi vuole Dio. E glielo cantiamo cantando, riempirono la casa, misero il vestito migliore, nessuno trovò una scusa. Facce sconosciute, venute da lontano, non hanno perso tempo a dire sia un sovrano. Il re fece il suo ingresso e disse con rimpianto, io li ho chiamati amici, a loro ho dato tanto, volevo dargli tutto, tutto quel che avevo, e invece hanno venduto per 4 lire il cielo. E accolse gli invitati, li accolse ad uno, fermò il suo sguardo su quello più lontano. Dentro la mia casa in festa, dimmi come sei entrato, senza l'ombra di un vestito, che onori chi ti ha invitato. Cacciatelo di fuori, insieme ai vecchi amici, dove c'è pioggia e vento, dove c'è solo pianto, dove rimane solo la certezza di avere paura.